Divina, i giorni corrono veloci e mentre il Partito Democratico litiga, nel centrodestra tiene sempre banco la questione legata alla leadership, ma una seria piattaforma programmatica, oltre che un leader, nel centrodestra non appaiono ancora all'orizzonte. L'ex Cavaliere e alcuni altri leader che difendono il proprio ruolo non hanno ancora capito che gli elettori sono scontenti, arrabbiati, scettici sul centrodestra, esattamente come viene nel PD, d'altra parte, e soprattutto non credono più alle frasi fatte, ma vogliono conoscere i programmi. Divina, perché si parla di leader e non di programmi?
Ma io potrei condividere tutto quello che lei ha detto. Siamo un po' rammaricati anche noi che non si riesce a dare a un elettorato che potrebbe essere maggioritario in questo momento nel nostro paese, che aspetta una proposta alternativa e che insomma il centrodestra rischia di far fatica a darla perché si è impastato sul passo che dovrebbe essere l'ultimo, che però è stato messo all'inizio, che è sulla leadership della coalizione. È vero che ci sono dei nodi da definire. Il più grosso è l'Europa, insomma, o sei un partito europeista o sei un partito sovranista, la Lega è un partito sovranista, Forza Italia è un forte propugnatore dell'integrazione europea ed è uno scoglio abbastanza importante. È dedotto, ecco, l'aspetto europeistico, io credo che il 95% delle proposte nostre sono assimilabili o sovrapponibili. Spiace dare l'idea che all'esterno ci sia questa più o meno, insomma, disputa se non lite, come dispiace vedere che insomma su 100 giornali forse il centrodestra può contare su 5 giornali e tra questi c'è anche lì una lite perché anche tra direttori di testata di centrodestra c'è la volontà di essere liberi, più liberi e più puri dei puri e ci si sta rimbeccando, non si dà una grande immagine di speranza a sto paese.
Divina, stando ai sondaggi, circa i 2/3 del bacino elettorale vorrebbe un centrodestra più a destra e un terzo più al centro, mentre come leader dello schieramento il 42% vorrebbe Salvini, il 29% Berlusconi, il 22% la Meloni e il 7% Fitto. Non ritiene sarebbe ora che il centrodestra avviasse delle primarie serie, visto che nessuno sembra accogliere la maggioranza assoluta?
Non c'è neanche volontà di farle, da quello che ho capito, le primarie. Il mio segretario, beh, anche i numeri lo confortano, cioè le chiede, ma non le chiede da adesso, le chiede da tempo e siano poi i nostri elettori. È vero che non essendoci una legge, non essendoci una disciplina chiara, si possono prestare a 1000 giochetti le primarie. Ho sentito la proposta di Berlusconi, per esempio, le primarie sono quelle vere, cioè quelle del voto. Quando sarà il voto e la forza che vince esprimerà il leader in quanto quelle sono vere primarie. Potrebbe anche essere quella, però dipenderà molto da con che sistema elettorale andremo a votare, se obbligherà prima a fare le coalizioni o se le coalizioni possono essere fatte dopo. Un sistema, per esempio, proporzionale consentirebbe a tutti di correre con i propri leader, con le proprie anche specificità, differenze di programma, salvo poi trovarsi con le pattuglie parlamentari e costruire un'ipotesi di maggioranza, ergo in quel momento uscirà la leadership obbligata e uscirà il quadro politico d'insieme, le politiche che si potranno realizzare assommando i vari progetti, le varie proposte politiche. Se fosse così, insomma, tutto verrebbe superato dalla legge elettorale che ti potrebbe consentire di fare le dispute il giorno dopo con i numeri già in tasca, a sto punto con delle primarie già fatte.
E appunto nel centrodestra ci sono posizioni antitetiche nei confronti dell'Europa, come ha detto lei, dell'euro e appunto anche sulla nuova legge elettorale determinante per stabilire liste ed alleanze. Come può pensare il centrodestra di vincere in queste condizioni?
Oddio, noi sappiamo di avere una presa su un elettorato liberista, borghese, di centrodestra, che potrebbe essere la maggioranza dell'elettorato di questo paese. È chiaro che a questi noi dobbiamo dire chi siamo, quanti siamo, il limite del recinto entro il quale giocano queste forze ed è questo che noi dovremmo riuscire a trasmettere. Non lo stiamo facendo con un'efficacia che il momento vorrebbe. Cioè, le dico, sono accreditato di poter vincere le Olimpiadi, però non vado in pista, cincischio sulla porta d'entrata dello stadio. Questo forse non gioca a favore nostro.
Il segretario della Lega, Matteo Salvini, prima fa la battaglia contro le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia, ora un vero e proprio patto politico con il partito di Vladimir Putin. Come commenta?
Ma noi siamo sempre stati convinti che un rapporto con la Russia porta solo bene all'economia italiana, porta bene alla stabilità europea, porta bene alla stabilità del Mediterraneo, porta bene alla lotta che dobbiamo fare al terrorismo internazionale. L'America non questa di oggi, l'amministrazione scorsa, diciamo l'amministrazione Obama, praticamente ha rispolverato la guerra fredda nei confronti della Federazione Russa, sbagliando e imponendo quasi, schiacciando praticamente il pedale dell'acceleratore, obbligando anche l'Europa a schierarsi contro la Russia, emanando delle sanzioni contro la Russia, che però hanno penalizzato chi l'ha emessa. Per esempio noi, seguendo la linea europea, abbiamo perso circa 4 miliardi di export, le nostre imprese, il sistema dell'export italiano, nei confronti della Russia. La Russia i prodotti che noi non gli diamo più, se li prende sul mercato libero, se li prende dalla Turchia, se li prende dalla Cina, li compra insomma da altre parti. Il problema è che noi abbiamo sanzionato per la prima volta nella storia il paese che sanziona, il paese che paga dazio, insomma, non ha funzionato. A parte questo, con la Russia non puoi prescindere di fare accordi, è una delle più grandi potenze del mondo, è una potenza economica, è una potenza militare, è una potenza seria che ha saputo sconfiggere in casa il terrorismo che ha conosciuto dalla Cecenia ad altre aree instabili, che deve, e che con Trump adesso ha trovato anche un accordo, e che deve, assieme al, diciamo, all'Europa intelligente e alla nuova America, che è più intelligente di quello che i media danno a vedere, combattere Daesh dove si è radicato, ISIS, no? Tra Iran e Iraq, aiutando i paesi e i popoli locali a liberarsi di questo fardello e lasciando la libertà poi di scegliere i governi che loro crederanno, perché la vecchia amministrazione di Obama e che la Hillary Clinton avrebbe proseguito sarebbe stata fare la guerra alla Siria per liberare l'ultimo dittatore che secondo loro andava destituito in area mediterranea. Però Assad non è un problema della comunità internazionale, se Assad è un problema sarà un problema dei siriani e saranno i siriani a scegliere un presidente diverso. Sembra che i siriani vogliano le forze regolari, sembra che i siriani gli stia bene Assad, a quelli, alle minoranze che non lo gradiscono, noi crederemo che viceversa che loro non imbraccino armi e si schierino con i terroristi solo perché questo fa gioco per abbattere un presidente che a loro non va bene.
Divina, per concludere, il prossimo 25 marzo ricorrono i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma che hanno istituito la comunità economica europea. Come preparazione a questo evento, i leaders di Francia, Germania, Spagna e Italia si sono incontrati a Versailles per discutere il futuro dell'Unione Europea. Quale futuro prevede per l'Europa?
Diciamo che domani e dopodomani ci sarà un vertice dei ministri, dei capi di governo proprio a Bruxelles, e sarà lì che tireranno praticamente le linee guida. L'incontro a quattro è stato un incontro per definire insomma le linee guida dei paesi più importanti. Noi possiamo soltanto che sperare che prendano il timone e capiscano che le politiche di rigore hanno affossato tutte le economie, anche quelle più forti forse di questa comunità europea, che bisogna puntare alla crescita, che bisogna puntare a un'equità. C'è tanta gente che sta molto molto male, peggio di come non stava 7, 8, 10 anni fa. Politiche sicuramente di equità fiscale di rilancio. Bisogna pensare a crescere, bisogna pensare all'occupazione, perché il problema di una disoccupazione giovanile che rasenta 50% è una cosa impensabile, una specie di bomba innescata che non sai quando e come esploderà e che effetti produrrà. Beh, se l'Europa prenderà questa strada e penserà che i rapporti di buon vicinato siano importanti, per cui tenere buonissimi rapporti con la Russia e con tutto il Mediterraneo, dovremo trovare un quadro comune per stabilizzare quelle aree che, ahimè, la vecchia amministrazione americana ha destabilizzato. Ma queste sono le cose, perché la destabilizzazione però comporta flussi migratori, gente che scappa da carestie, miserie, guerre o ritorsioni, insomma, e l'Europa non è in grado di assorbire 200-300.000 persone ogni anno che decidono di imbarcarsi sulle rotte per approdare in Europa. Noi facciamo tutto quello che è possibile, ma l'impossibile nemo tenetur, perché non siamo in grado di affrontare. Per cui bisognerà fare delle politiche europee di cooperazione internazionale, aiuto allo sviluppo, interventi diretti in quei paesi, ma anche aree di ricovero, aree di assistenza, aree di ospitalità per chi scappa. Ipotesi dal Niger non deve venire in Europa, può fermarsi benissimo nei paesi limitrofi, fermarsi benissimo in Libia, noi dare tutta l'assistenza fin tanto che dalle aree dove si scappa non finiscono le emergenze, dopodiché di accompagnare queste persone senza sradicarle dai posti in cui sono nati, in cui vivono, in cui vorrebbero continuare a vivere se le condizioni non fossero quelle drammatiche di oggi.